Bene, diciamo che a questo punto possiamo cominciare. Innanzitutto benvenuti, vi porto i saluti anche della vice sindaco e assessore della cultura, avvocato Consuelo Zanini, che in questo momento è impegnata in altre attività istituzionali, ma che ci raggiungerà non appena possibile e che chiuderà sicuramente gli interventi della giornata. A me quindi spetta l'onore di fare gli onori di casa. Siamo molto contenti che siate così numerosi, siamo felici della pubblicazione di questo secondo quaderno guarneriano del 2017 e siamo molto felici in particolare di questo lavoro che questa giovane studiosa Margherita Filippozzi ha condotto su un materiale che conserviamo qui in Guarneriana e di cui appunto il professor Floramo e poi a seguire naturalmente la dottoressa Filippozzi ci parleranno lungamente. I quaderni guarneriani sono una pubblicazione che ha nei suoi intendimenti proprio quello di far conoscere più approfonditamente i contenuti di quello che la Guarneriana conserva e in generale anche di quello che è, di quella che è la storia, gli eventi più particolari, la storia sociale di San Daniele e del suo territorio. Il manoscritto dei Catapan che si conserva presso i nostri depositi è sicuramente uno degli strumenti più importanti per conoscere il territorio e la storia di questa nostra comunità. Il progetto è partito grazie a un input della famiglia Bianchi e io con piacere chiamerei la professoressa Giuseppina Bianchi a dire due parole sul perché di questo progetto che oggi portiamo a compimento.
Parlare in pubblico. Comunque, prima di tutto ho realizzato un mio sogno, che volevo che anche San Daniele avesse il suo Catapan tradotto. Poi, per ricordare mia sorella, abbiamo pensato di affidare attraverso tutta la burocrazia a Margherita l'incarico per tradurlo e fare tutti i commenti. Io devo ringraziare la biblioteca, la dottoressa Angelo, la dottoressa Giraldo, che mi hanno dato sempre un sostegno. Mi hanno detto sì, che va bene. E così abbiamo realizzato, io l'ho letto, veramente Margherita, mi ha commosso. Il tuo lavoro veramente di fine. E così io sono contenta anche che venga distribuito. Troverete tante notizie interessanti, naturalmente del 1300, 1400 e 1500. Perché veramente Margherita ha saputo tessere sia la storia del momento, sia quanto è stato scritto sul Catapan. Comunque, dopo vi spiegherà che cos'è il Catapan. Certo. È già scritto lì, ma insomma, è così. Io mi siedo qua per via che sono qua.
Due ultimissime parole, proprio perché questo quaderno guarneriano, per le ragioni di cui parlavo prima, ovvero sia la volontà di far conoscere alla comunità le orme della propria storia, ha scelto espressamente di pubblicare la traduzione del Catapan e non la trascrizione. Questo non toglie nulla al valore scientifico del lavoro svolto da Margherita, perché il lavoro si completerà ulteriormente con la trascrizione che la dottoressa Filippozzi sta ultimando di revisionare con una pubblicazione esclusivamente online di quella che sarà la trascrizione. Ma la traduzione ci è sembrato unanimemente il modo migliore per consentire a tutti quanti di godere appunto delle informazioni che questo documento e questa fonte archivistica offre sulla storia della comunità e sulla storia di San Daniele, sulle tracce delle famiglie di San Daniele, proprio senza filtro, senza il filtro della lingua latina, che in una qualche maniera poteva tenere un pochino a distanza chi il latino non lo mastica quotidianamente. Passo la parola ad Angelo Floramo, che introdurrà Margherita e poi racconta Margherita. Grazie ancora di essere con noi.
Io ho solo veramente il piacere di condividere con voi una piccola chiave di interpretazione del lavoro che la dottoressa Filippozzi ha condotto in questi anni e sull'importanza del documento in oggetto. Intanto editare una fonte, già la parola fonte evocativa, è un atto di grandissima passione. Passione perché è un lavoro difficile, è un lavoro che necessita di acribia, si diceva un tempo, quindi di particolare pazienza, di precisione, di attenzione e di una dedizione pressoché totale. I documenti antichi sono difficili da leggere, sono difficili da interpretare e richiedono un rispetto del tutto particolare, perché esiste un'etica nell'approcciarsi ad un documento antico che deve essere restituito anche in una forma, se volete, accessibile, con una traduzione, come è stato detto, molto fresca, ma rispettosa delle architetture del pensiero, delle rappresentazioni simboliche, di tutto quello che il documento è capace di tradire, come si diceva un tempo, cioè di tramandare, di regalarci, passando tra l'altro in quell'oceano dei secoli che ci separa da questa comunità di San Daniele dell'epoca alla quale noi apparteniamo, perché ne siamo i discendenti e ne abbiamo ereditato anche questa preziosa consistenza sul territorio. Prima considerazione, il catapan o obituario, come ci ha insegnato il professor Scalon, che ci onora con la sua presenza perché è maestro di maestri per quanto riguarda Margherita, è non soltanto libro dei morti, libro delle anime, ma è un registro, e lo dirà bene Margherita tra breve, nel quale una comunità riesce a riconoscersi attraverso le generazioni che si sono succedute nel territorio in cui gli antenati, i nostri antenati, hanno vissuto. E diventa una fonte che gli storici amano definire una fonte totale, perché strato sotto strato è possibile decodificarla e permette di restituire quasi in trasparenza quella che è stata, attraverso la testimonianza dei morti, la vita veramente feconda e attiva di una comunità intera. È un documento totale perché lo si può analizzare da un punto di vista codicologico, cioè un manoscritto che ha la sua storia, che ha le mani che lo hanno vergato e che quindi ha assorbito il tempo del suo attraversamento, ma in controluce, attraverso l'onomastica, la toponomastica, è come se in rilievo noi avessimo l'opportunità di peregrinare pagina su pagina, carta su carta, su quelli che sono stati i secoli che il catapan in qualche modo ha sintetizzato e organizzato. In seconda battuta disvela un senso di pietas fortissimo delle nostre comunità antiche, che vivevano un'esistenza radicata attorno alla luce, non all'ombra, di una pieve, in un contesto quale fu quello originario, patriarchino, in cui la pieve aveva un valore eccezionale, perché era in grado di organizzare attorno a se stessa la vita non soltanto di coloro che erano i fedeli, il popolo dei cristiani, il popolo dei credenti, ma di tutti coloro che si riconoscevano nella pieve in un territorio di appartenenza che rifletteva e continua a riflettere poi nell'indagine che ne è emersa accuratissima le caratteristiche di quella comunità in un periodo di lunga durata. E allora l'appassionante viaggio all'interno di queste carte, e avrete l'opportunità di leggerle, di compulsarle e di assaporarle, vi permette davvero, nelle maglie del manoscritto, di figurarvi o di prefigurarvi quella che era stata la vita, spesso dura, difficile, complessa, di uomini, donne, molto spesso anche bambini, la mortalità era estremamente alta, che insieme hanno costituito quel tessuto, quella traccia, quella intelaiatura che è una comunità assolutamente consapevole di se stessa, del suo ruolo, capace di riconoscersi nelle guide che in qualche maniera l'hanno condotta attraverso i secoli, l'hanno guidata attraverso i secoli. Altra considerazione ancora, per fortuna la storia recentemente, la storiografia riscopre, rivaluta con grande attenzione il ruolo di queste fonti primarie, che fanno parte di quel tessuto che impropriamente per troppo tempo è stato definito della microstoria, cioè la storia delle piccole comunità o delle piccole cose, dei piccoli avvenimenti, e che in verità permette di applicare una lente nel dettaglio. Se microstoria ormai non è più considerata tale in quanto piccola, ma considerata micro in quanto capace di una zoomata forte, profonda, che ci dà davvero il senso dell'esistenza, della quotidianità del vivere, quasi fotografata in tutti questi secoli. Altro, chiudo, altro pensiero che mi piace condividere con voi è legato al fatto che questo lavoro è stato possibile in virtù del ricordo di una persona che è cara alla famiglia Bianchi, una persona che è venuta a mancare. Il modo più bello per ricordare chi non c'è più, soprattutto con un'opera di questo tipo e di questo profilo, è proprio farne vivere lo spirito attraverso un libro che va a recuperare una memoria che non muore mai e che diventa e si mantiene viva. È un po', perdonatemi, ma il non omnis moriar di Orazio. Noi continuiamo a vivere nelle maglie di quello che i nostri antecessori hanno fatto e hanno vissuto e hanno capito, amando, faticando, portando avanti la durezza anche della vita, della giornata, ma lasciando il loro segno in quello che è il paesaggio, i monumenti, le strade, le vie, i nomi, i cognomi e quindi anche questo registro delle anime, che oggi è più che mai vivo per il fatto che non è soltanto depositato nella memoria di questa illustre biblioteca, ma diventa un libro che può entrare negli scaffali delle case di tutti i sandanielesi e di tutti coloro che avranno il piacere di tenerlo, di studiarlo e di riconoscersi in esso. E poi Margherita è giovanissima, è giovane, e se il ruolo di una biblioteca di conservazione preeminentemente è quello di conservare le memorie antiche perché gli studiosi le possano compulsare, ma deve profondamente essere anche quello di promuovere le nuove leve che sono state istruite in una università che è l'Università del Friuli e che nella cattedra che fu del professor Scaloni e che adesso è della professoressa Pani continua a portare giovani studiosi e studenti qui in Guarneriana affinché possano affinare le loro capacità in un laboratorio meraviglioso come questo. E allora in questa idealità, in questo circolo virtuoso, io penso che l'edizione che oggi viene presentata sia davvero un punto di partenza e non soltanto una conclusione di un percorso, perché da qui si potrà partire per molti altri approfondimenti e per molti altri studi, come sempre accade ogni volta che una fonte diventa di facile e libera consultazione. Quindi adesso siamo tutti molto curiosi e molto attenti di sentire dalle labbra di Margherita quello che lei ci ha regalato in molti anni di lavoro attento e sagace. Grazie.
Buonasera a tutti, vi ringrazio per la vostra calorosa partecipazione. Devo dire che mi trovo un po' in imbarazzo a dover parlare adesso dopo che il professor Floramo ci ha incantato con la sua introduzione e che vorrei ringraziare tanto per la squisita cortesia di cui ho avuto esperienza in tutte le ore che ho trascorso qui in biblioteca e insieme al professore vorrei anche ringraziare la direttrice, la dottoressa Elisa Nervi, ma anche i bibliotecari Mary, Sandro, Emanuele per l'attenzione con cui hanno seguito questo lavoro e per la loro disponibilità. è il quaderno guarneriano che oggi viene presentato. È il frutto di un lavoro iniziato nel 2014, come si è ricordato, per volontà delle signore Giuseppina e Daniela Bianchi, che hanno voluto con un sentimento tanto nobile commemorare così la loro sorella, la professoressa Paola Bianchi, mancata prematuramente, e con l'istituzione appunto di una borsa di studio in suo onore. E vorrei rinnovare i miei più sentiti ringraziamenti a tutta la famiglia Bianchi in questa occasione per la straordinaria esperienza di studio che grazie a loro ho potuto fare, molto formativa e al contempo anche emozionante, perché mi ha permesso di maneggiare un manoscritto antico, cosa che per chi studia per tanto tempo le fonti antiche senza però purtroppo poterle maneggiare di persona, è un'esperienza veramente, veramente unica. E nel 2014, sempre in questa sede, era stato presentato il lavoro di trascrizione del testo del Catapan dal latino su un supporto informatico. E come è stato annunciato, questa trascrizione ultimata per la maggior parte, che però richiede ancora un'ulteriore limatura, verrà resa disponibile in futuro, diciamo, sul sito della Guarneriana. E si è scelto invece di dare la precedenza alla pubblicazione della traduzione, in accordo con la volontà della famiglia Bianchi di rendere disponibile questo importante documento a un pubblico il più ampio possibile. Chi avrà la curiosità, ma anche la pazienza, diciamo, di leggere questo quaderno, troverà il testo della traduzione preceduto da un breve saggio storico che, senza avere la pretesa di essere esaustivo, intende però fornire le coordinate storiche al lettore per orientarsi. E segue poi una breve sezione dedicata ai glossari, in cui diciamo, i termini tecnici della vita agricola, i nomi della proprietà terriera, i nomi dei mestieri e delle professioni, le unità di misura, sono stati raccolti e sono accompagnati da una breve definizione. Questo per diciamo, le esigenze di consultazione veloce. E anche perché possiamo dire in effetti che la difficoltà principale del Catapan risiede proprio nel suo lessico. Infatti l'uso della lingua latina nella sintassi, nella costruzione del periodo, riecheggia già l'andamento della lingua volgare e pertanto può risultare familiare anche a chi non conosca il latino. Invece la difficoltà maggiore risiede proprio nel lessico, nell'altissima frequenza con cui ricorrono i termini tecnici del lessico agricolo e anche giuridico. Questo per chi abbia studiato un po' di latino a scuola e si è abituato al latino classico di Cicerone, di Sallustio o di Cesare, risulta molto straniante all'inizio. Questo perché il lessico, ogni termine, rimanda a una precisa e concreta realtà storica che però non sempre e non in tutti i casi è possibile ricostruire. Vi porto un esempio. A un certo punto nel Catapan è ricordato un certo Giovanni Ioannes Damaseris, di mestiere Arcadorius. Ora, questo termine non è attestato da nessuno dei principali lessici di latino medievale. E la forma attestata che più gli si avvicina è Arcarius, cioè vale a dire costruttore di arche, di casse. Però il termine non ricorre nel Catapan, mentre invece è ricordato un altro, o lo stesso forse, Giovanni Damaseris, di mestiere Arcator. Arcator è l'arciere, quindi resta il dubbio che si tratti della stessa persona oppure che si tratti di omonimi. Purtroppo in entrambi i casi non c'è una data, quindi non possiamo metterla a confronto, e quindi il termine Arcadorius rimane un po' un mistero, non riusciamo a capire precisamente cosa voglia dire. Esaminando un po' più da vicino la struttura del testo, diciamo che questo è composto per lo più da lunghi elenchi di nomi, che sono i nomi appunto di tutti quei defunti di cui si doveva commemorare l'anniversario durante la messa. E intervallati a questi lunghi elenchi di nomi ci sono poi i testi dei lasciti pii, che questi defunti destinavano a enti ecclesiastici ma anche laici come le confraternite, in cambio appunto della celebrazione di messe. E, per la registrazione dei lasciti si vede che nella maggior parte dei casi si è fatto ricorso proprio agli atti testamentari che sono stati ricopiati nella parte relativa al lascito pio con fedeltà e precisione, accompagnati dall'indicazione precisa della data e anche dalla sottoscrizione del notaio. E dunque a una prima lettura diciamo che è un testo che può apparire un pochino noioso, monotono diciamo nell'andamento, però non si deve dimenticare la funzione eminentemente pratica, la funzione d'uso che avevano questi libri. Infatti da un lato servivano a mantenere vivo il ricordo dei defunti e a celebrarne l'anniversario durante le messe. E quest'uso è intimamente collegato alla convinzione che le preghiere dei vivi potessero alleviare le pene purificatrici a cui sono sottoposte le anime nell'aldilà. E infatti i libri degli anniversari diciamo che sono la loro diffusione è anche conseguente alla sistemazione teologica della dottrina del purgatorio che viene ufficialmente formulata nel Concilio di Lione del 1274. Dall'altro lato però i catapan assolvevano una funzione ben più diciamo materiale e terrena e servivano cioè a garantire le entrate, quindi i lasciti in denaro in natura per le per diciamo gli enti religiosi o appunto le confraternite che si incaricavano di eseguire le celebrazioni di commemorazione. E quindi questi testi diciamo finiscono per costituire il supporto materiale della memoria storica della comunità e sono intimamente connessi alla vita di questa. E il catapan della Pieve di San Daniele copre un arco temporale di più di 2 secoli. Infatti il lascito più antico è datato al 1290, è quello del Domino Cosanello. Domino è il titolo che indica l'appartenenza alla nobiltà. Mentre quello più recente invece è del 1536, si registra la morte di Mastro Ioannes Sini. Si deve precisare però che il manoscritto attualmente custodito in biblioteca è una copia dell'originale catapan più antico. È una copia che è stata approntata dal vicario della Pieve, Ioannes Baptista Lilianus, che nella lettera di dedica al lettore, sì, nella lettera indirizzata al lettore premessa al testo, spiega è datata al 1536, spiega il perché di questo suo lavoro. E cioè l'antico catapan era a tal punto logorato dal tempo e dall'uso che ormai risultava in alcune parti illeggibile, addirittura ne mancano alcune carte. Pertanto si è presentata la necessità di farne una nuova copia e questo mostra quanto effettivamente fosse importante questo tipo di documenti per la comunità, appunto perché ne rappresenta il supporto della memoria storica e dall'altro lato quanto anche questi testi vivessero intimamente, fossero intimamente connessi alla vita stessa della comunità. Diciamo che qualche eco degli eventi della grande storia, per così dire, traspare anche dalle pagine del catapan. Per esempio nel 1298 è registrata la morte del patriarca di Aquileia, Raimondo, mentre nel 1419 è stata registrata la morte di un certo Domenico, figlio di Pillerino, avvenuta per mano dei soldati del Doge di Venezia. Questo appunto alla vigilia della conquista del Friuli da parte della Repubblica Veneziana. Però appunto la grande storia tende a rimanere sullo sfondo. Quello che emerge e risalta in maniera più evidente è soprattutto la vita della comunità, che viene rappresentata in tutte le sue componenti sociali, il clero, la nobiltà, i soldati, i notai, gli artigiani vari. E molto notevole è la presenza femminile, infatti le donne, al pari degli uomini, godevano del diritto di fare testamento, questo anche senza la necessità dell'approvazione del marito. Ciò che credo, almeno a me ha colpito molto, quello che credo possa colpire a una prima lettura il lettore moderno è l'incredibile varietà dei nomi propri. I nomi mostravano la comune fede cattolica. Infatti i nomi più diffusi sono tratti dall'Antico, ma soprattutto dal Nuovo Testamento e dal culto dei santi vissuti nella tarda antichità o nel Medioevo. Per farvi qualche esempio, i nomi più frequenti sono Daniel, Michael, Johannes, Jacobus, Antonius, Dominicus. E per le donne ricorre molto Lucia, Caterina, Maria, Magdalena, Margherita, Caterina. Però da questi nomi propri poi sono tratte un'incredibile varietà di derivati e diminutivi. E adesso vi leggerò qualche esempio e credo che potrete riconoscere con facilità anche l'origine di alcuni moderni cognomi. Ad esempio, a Jacobus, Giacomo, sono riconducibili le forme Comellus, Cumutius, Iacucius, Zacumus. A Johannes, Giovanni, le forme Canutus, Janus, Zaninus, Zanonus, Zanuttus, Zanutus. Oppure a Nicolaus, Nicolò, Colaus, Culussius, Nicolussius. Quindi tutte forme che poi nell'italiano non si sono mantenute se non appunto in qualche cognome. Quindi il catapano è una fonte veramente importante per gli studi di onomastica e anche perché riflette quel periodo molto lungo in verità di transizione che ha portato alla formazione del moderno sistema di individuazione delle persone, no? Costituito dal nome e dal cognome. Ormai a quel tempo, quindi nei secoli ormai del basso Medioevo, era venuto meno già da molto tempo il sistema romano di individuazione delle persone che era costituito dal cosiddetto sistema dei trianomina e siamo appunto in una fase molto fluida in cui le persone vengono individuate dal nome proprio e dalla filiazione, cioè dal nome del padre accompagnato dalla formula figlio o figlia di. E questo sia appunto per gli uomini che per le donne. I nomi degli uomini poi sono spesso ulteriormente precisati dalla provenienza e dal mestiere o dalla professione esercitata. Per le donne invece vengono fatti prevalere i legami parentali, per cui oltre a quello del padre di solito viene indicato il nome del marito. In alcuni casi però appunto possiamo notare che il nome del padre, privato della formula figlio di, viene trasmesso non solo ai figli ma anche agli altri membri della famiglia, alle generazioni future e quindi assume la funzione di un vero e proprio cognome. E per farvi qualche esempio, si nota bene questo nel caso degli anniversari familiari, cioè di quegli anniversari in cui venivano ricordati tutti i membri della famiglia e che spesso si concludevano con la celebrazione delle vigilie, cioè delle veglie, sulla sepoltura familiare. Vediamo infatti che nel giorno di San Vincenzo era celebrato l'anniversario dei Natulini, cioè un cognome che tuttora è vivo, in uso a San Daniele. E il cui capostipite è Leonardo, detto Natulino, figlio del Giacomo Lante, e morto nel 1425, che poi ha trasmesso appunto questo soprannome, diciamo, a tutti i membri della famiglia. E un altro esempio, invece, nella prima domenica di novembre cadeva l'anniversario Illorum de Marcuardis, cioè di quelli della famiglia dei Marcuardis, cioè dei membri appunto di questa importante famiglia notarile, e tra i quali possiamo ricordare Federico De Marcuardis, che fu copista e lavorò nello scriptorium di Guarnerio. E la registrazione della sua morte nel 1506 è quella che poi chiude il catapan. Ecco, questo tipo di documento non è importante solo per gli studi di onomastica, ma è una fonte anche fondamentale per la ricostruzione dell'assetto della proprietà agraria nel Friuli basso medievale, perché infatti i lasciti in denaro oppure in natura, i prodotti agricoli più frequenti sono il frumento, la siligine, che è una varietà di grano minore, le fave, il vino, l'olio. L'olio veniva lasciato per l'illuminazione o di, degli altari oppure del crocifisso, in particolare un lascito ricorda che appunto si vuole lasciare una certa quantità di olio perché per tutto il giorno nel Venerdì Santo rimanga illuminato il crocifisso della pieve. Quindi questo tipo di lasciti era legato a delle proprietà. Quindi vengono ricordati per esempio gli orti e i bearzi, che sono degli appezzamenti più piccoli interni o prossimi all'abitato, le braide, che sono invece dei campi cintati e pertanto più redditizi, sottoposti alla cultura della vite maritata ad alberi da frutto, alternata alla coltivazione di cereali. Oppure vengono poi ricordati i campi, che il campo è anche l'unità di misura fondamentale per le proprietà agricole, e i campi che si trovavano nella tabella in Friulano Taviele, che è appunto l'insieme dei campi aperti sottoposti alla coltivazione di cereali. Oltre che i vari tipi, le varie tipologie di proprietà agrarie, sono anche ovviamente menzionati i toponimi locali, e quindi diventano fonte insostituibile per gli studi di toponomastica, perché conserva conserva tutti i toponimi della zona, dell'area del San Danielese, ma anche dei comuni limitrofi, alcuni tuttora in uso come Ciulins o Valeriana, per fare qualche esempio, ma tanti ormai usciti dall'uso e quindi documentati solamente da queste fonti antiche. Gli enti a cui sono destinati questi lasciti e ai quali viene richiesta la celebrazione di messe oppure delle veglie sono diversi, con più frequenza ricorre naturalmente la pieve. La pieve di San Daniele era originariamente una chiesa castrense dedicata, quindi sorgeva sul colle appunto, dedicata a San Daniele, e venne poi i diritti di chiesa matrice, cioè il fonte battesimale e il diritto di sepoltura, vennero poi trasferiti all'attuale pieve dedicata a San Michele, che venne costruita nel 1400 su un podere appositamente lasciato dal patriarca Bertrando nella metà del secolo precedente. Oltre alle numerose confraternite, che sono diciamo associazioni devozionali con anche scopi di solidarietà reciproca e che riunivano tanto ecclesiastici quanto laici, vorrei diciamo ricordare con particolare attenzione l'ospitale e la confraternita di Sant'Antonio. L'ospedale, che sorgeva nel centro del borgo, dove è attualmente ancora visibile la chiesa di Sant'Antonio, fu fondato nel XII secolo dai cavalieri antoniani e venne poi dato in gestione alla confraternita di Sant'Antonio, e vorrei ricordarlo per la modernità, diciamo, del servizio che era in grado di offrire, almeno per l'epoca. Infatti, a spese del comune, vi erano mantenuti un physicus, un cerusicus e uno speziarius, che potremmo tradurre magari un po' approssimativamente come un medico, un chirurgo e un farmacista, perché prestassero assistenza gratuita non solo ai degenti dell'ospedale, ma anche a tutti i poveri della comunità. E l'importanza che l'ospitale aveva appunto per la comunità è testimoniata dai numerosi lasciti in suo favore, e ne ricordo uno, quello di Catarina, moglie del fu Bernardo, la quale abitava a Venezia, che nel 1452 lasciò in legato all'ospedale di Sant'Antonio a San Daniele unum lectum bonum, cioè un letto in buone condizioni, con tutto il suo corredo, le quali cose tutte furono ricevute dai camerari della detta chiesa e del detto ospedale. E i camerari sono delle figure che ricorrono praticamente pressoché in tutti i lasciti, e il camerarius infatti era l'amministratore, o potremmo anche tradurre con tesoriere, delle chiese o dei vari enti o ecclesiastici oppure delle confraternite, e che veniva eletto annualmente con l'incarico appunto di amministrare i beni dell'ente, e che doveva risponderne anche personalmente, per cui eventuali ammanchi o una cattiva gestione venivano poi fatte rivalere direttamente su di lui. E i camerari rivestivano una duplice funzione, perché da una parte avevano l'obbligo di sorvegliare su vicari e cappellani affinché effettivamente dessero esecuzione alle volontà testamentarie dei defunti, celebrando le messe richieste. E in alcuni casi viene proprio fatta esplicita richiesta a loro, perché nel giorno poi in cui queste celebrazioni venivano eseguite, andassero ad avvisare la famiglia affinché potessero parteciparne tutti i membri. E dall'altro lato però avevano anche la funzione opposta, cioè di sorvegliare sugli eredi affinché versassero effettivamente i beni che il testatario aveva disposto. Credo che da quanto si è detto finora, insomma, risulti in maniera abbastanza evidente l'importanza che aveva la celebrazione degli anniversari. Non soltanto avevano un valore affettivo, quindi appartenevano, diciamo, all'ambito privato degli affetti familiari, ma rivestivano un'importanza per tutta la comunità, che in qualche maniera vi prendeva parte, avevano un valore sociale. E quindi in chiusura della presentazione vorrei leggervi il testo di due lasciti che mostrano bene quanto gli anniversari fossero partecipati da tutta la comunità. Questo infatti risulta particolarmente evidente in quei casi in cui il defunto ha disposto un'elemosina o settimina, come sono chiamate, cioè la distribuzione di pane, fave, lesse e talvolta condite con carne di maiale e di vino a tutta la collettività durante la partecipazione a particolari eventi dell'anno liturgico. Quindi vi leggo qualche esempio. Allora, nel 1455 Mastro Nicolò Fabbro, figlio del fu Laurentius da Vacilo, ordinò che il suo erede sia tenuto ed ebbe ogni anno, nei giorni dei santi apostoli Giacomo e Filippo, dare e distribuire mezzo staio di frumento in forma di pane e due secchie di vino davanti alla casa dove era solito abitare, al popolo che seguiva le croci, quando fa ritorno dalla chiesa dei santi Giacomo e Filippo di Albazzana. È una chiesetta che si affaccia sulla valle del Tagliamento, che è tuttora visibile a Villanova. Oppure, 16 maggio del 1486, morì Mastro Nicolò Sarto, il quale ordinò che fosse fatto tramite i suoi eredi un'elemosina con mezzo staio di frumento sotto forma di pane e due secchie di vino di misura, cioè della misura di San Daniele. Questo viene spesso specificato nei lasciti, perché ogni città praticamente aveva delle unità di misura differenti, o meglio, il nome è lo stesso, però poi la capienza effettiva delle unità di misura variava da località a località. E dispone sempre che tale elemosina sia data a quelli di Susanse, a quelli di San Tommaso e anche a quelli di Tiveriacco nella vigilia dell'ascensione del Signore, quando vengono a San Daniele con le croci, come era solito fare finché viveva. Quindi era un uso che questo Mastro Nicolò aveva già in vita e che chiede venga perpetuato attraverso gli eredi. Quindi, con la speranza di avere sollevato un po' la vostra curiosità, io vi ringrazio dell'attenzione e nel salutarvi vorrei chiedervi indulgenza per i limiti che questo lavoro sicuramente ha e che non sono dovuti tanto a mancanza di impegno e a trascuratezza quanto a mancanza di esperienza. Grazie.
Direi che l'indulgenza non sarà assolutamente necessaria, perché come avete potuto ben comprendere fin già da subito dalla presentazione che Margherita ha fatto,